Cari fratelli e sorelle, io posso salutarvi di tutto cuore e dare il benvenuto nel prezioso nome del nostro Signore Gesù Cristo. Siamo riconoscenti a Dio per questa nuova opportunità di essere radunati per udire la Sua parola. Abbiamo degli ospiti da diversi paesi, anche fratelli e sorelle dal Portogallo, anche da altre parti dell'Europa e del mondo. Siate benvenuti di tutto cuore e ci rallegriamo per tutti i fratelli e sorelle che ascoltano su internet. Voi vedete, ci sono tanti saluti come mai prima, e prima che insieme lodiamo e glorifichiamo il Signore, voglio leggere e dare i nomi di questi fratelli e sorelle che hanno mandato saluti: il fratello Bruce da Città del Capo, il fratello Emmanuel dall'Australia, da Chisinau saluti, il fratello Leon dalla Costa d'Avorio, il fratello Gianfranco dall'Italia, il fratello Mihalova dalla Bulgaria, il fratello Giovava dal Zimbabwe, un fratello dall'Ungheria, il fratello Lupondo dall'Africa del Sud, il fratello Niaghi da Nairobi, poi Dich Beat dalla Costa d'Avorio, poi il fratello Michea dall'Italia, il fratello Ratnikov della Russia, Viera dalle Azzore, Joachim dal Mozambico, e qui saluti dal fratello David e la sorella di Elviti della Finlandia, il fratello Leonard da Città del Capo, il fratello Martin dell'Africa del Sud, poi il fratello Schoffer da Kilgali, il nostro caro fratello Johannes Karl, saluta di cuore, il fratello Mbui lascia salutare, il fratello Kangu lascia salutare, il fratello Rigobert, il fratello Leonidas saluta, il fratello Goma saluta, il fratello Ivan da Cuba saluta, il fratello Justin dall'Africa del Sud, saluti dal fratello Thomas da Bruno, poi saluti da Jean-Martin da Abidjan, dal fratello Joshua dall'Africa del Sud, dal fratello Mashi dall'India, dal fratello Christian dalla Romania, il fratello Ignazio, il fratello Wendel Ellis, saluti, anche il fratello Manaka, saluti, e anche saluti dal Tatarkistan. Sì, sono molti saluti e i fratelli sono in comunione intimamente con noi e ci rallegriamo che insieme camminiamo sulla stessa via. Vogliamo lodare e glorificare il Signore. Cantiamo l'inno numero uno. L'inno numero uno. Io voglio cantare del mio Gesù, della sua grazia, del suo amore e della sua fedeltà, delle sue atroci sofferenze sulla croce, della potenza del suo sangue che rende liberi. Canta, oh sì, canta del mio Gesù, della sua grazia, del suo amore e della sua fedeltà, delle sue atroci sofferenze sulla croce, della potenza del suo sangue che rende liberi. Io voglio glorificarmi delle sue ferite come egli salva i peccatori tramite la sua espiazione. Egli mi ha portato la luce e la salvezza celesti. Canta, oh canta, del mio Gesù, della sua grazia, del suo amore e della sua fedeltà, delle sue atroci sofferenze sulla croce, della sua potenza, del suo sangue che rende liberi. Io voglio lodare il Salvatore prezioso, il suo reggimento è senza errore. Egli aiuta i suoi a vincere totalmente sopra il peccato, la morte e l'inferno. Canta, oh canta, del mio Gesù, della sua grazia, del suo amore e della sua fedeltà, delle sue atroci sofferenze sulla croce, della potenza del suo sangue che rende liberi. Amen. Vogliamo cantare insieme l'inno numero 5. L'inno numero 5, quale amico in Cristo abbiamo? Quale amico in Cristo abbiamo? Qual rifugio nel dolore? Nella prece a Lui noi portiamo tutto quello che turba il cuore. Quale pace noi abbiamo? Quale gioia è nel cuore? Perché tutto noi portiamo in preghiera al Salvatore. Se ci assale la tentazione, se il peccato insidia il cuore, di temere non vi è ragione. Resistiamo nel Signore. Un amico sì glorioso, dove mai potremmo trovare? Ci comprende e gli dà riposo. La vittoria egli vuole dare. Quando stanchi ed aggravati, nella prova ci troviamo. Gesù mai ci ha lasciati. Tutto, tutto a Lui noi portiamo. Ci abbandonino gli amici. Il Signore ci accoglierà. E con Lui noi saremo felici. E la gloria Egli ci darà. Amen. Grazie. Sì, fratelli e sorelle, quale grazia Se noi cerchiamo il Signore in preghiera, oh, è meraviglioso essere nella Sua presenza. Egli esaudisce le preghiere. Vogliamo leggere una parola quale introduzione, poi il fratello Borg pregherà con noi. Vorrei leggere in Ebrei nel capitolo 12 dal versetto 1. Ebrei 12 dal primo versetto.
So wollen denn auch wir.
Anche noi, perché abbiamo una sì grande nuvola di testimoni, vogliamo tutto ciò che ci addolora e il peccato che ci avvolge così facilmente, lo vogliamo abbandonare e vogliamo perseverare sulla via che è davanti a noi, fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta. Per la gioia che gli era posta dinanzi, egli sopportò la croce, disprezzando l'infamia, e si è seduto alla destra del trono di Dio. Sì, considerate perciò colui che ha sopportato una simile ostilità contro la sua persona da parte dei peccatori, affinché non vi stanchiate, perdendovi di animo. Fin qui questa parola di Dio. Amen. Vogliamo alzarci per pregare. Padre Celeste, ti ringraziamo che stasera possiamo essere radunati qui per ricevere ciò che tu ci hai preparato. Siamo venuti in attesa. Crediamo che tu sei presente come tu l'hai promesso. Non guardiamo a noi stessi, ma a te, che ha vinto ogni cosa, la vittoria sul Golgotha. Lodiamo il tuo nome che tu ci hai rivelato, che tu possa fare ciò che tu vuoi stasera in mezzo a noi, che tu possa e tu riconosci i nostri pensieri. So ciò che ognuno ha di bisogno qui in questo luogo e ovunque, dove la riunione viene ascoltata. Ti chiediamo, Signore, vieni con la tua unzione in mezzo a noi. Opera tramite la tua parola. Operi in noi fede, come dice la tua parola, affinché stasera tu possa adempiere le tue promesse. Signore, guarda il tuo servo, beniscilo, fortificalo, guidalo tramite il tuo Spirito Santo. Noi guardiamo a te, abbiamo fiducia in te che stasera tu sei in mezzo a noi, tu stesso, e che tu possa glorificare il tuo nome. Signore, per favore, opera al di là che possiamo capire, in me, in noi tutti, Signore. Perché per questo siamo venuti, per questo siamo qui stasera, per essere preparati quando tu verrai. Riempi i nostri vasi che le nostre lampade possano bruciare. Aiutaci di nuovo stasera. Guarisci i malati in mezzo a noi. Libera quelli che sono legati. Dimostra la tua vittoria di Golgotha, che si è rivelata in mezzo a noi, in mezzo al tuo popolo che è qui radunato e che ti crede con tutto il cuore. Ti ringraziamo per questa riunione e ti chiediamo, vesci nel mondo intero il tuo popolo, ovunque, Signore, dove viene udito ma dove la tua parola viene creduta. Fai quello che tu vuoi. Ti ringraziamo per tutto nel nome meraviglioso di Gesù. Amen. Amen. Cantiamo subito Sol abbi fede, Sol abbi fede. Sol abbi fede. Sol abbi fede. Ogni cosa è possibile perché Gesù è qui. Sol abbi fede. Sol abbi fede. Ogni cosa è possibile perché credi solamente. Gesù è qui. Gesù è qui. Ogni cosa è possibile perché Gesù è qui. Gesù è qui. Gesù è qui. Ogni cosa è possibile perché Gesù è qui. Amen, amen. Potete accomodarvi. Anche io desidero dare il benvenuto a tutti di cuore, da lontano e da vicino, da tutta l'Europa, da oltreoceano. Abbiamo ospiti dal Canada, dagli Stati Uniti, qui, dall'Africa. Dio il Signore benedica al di là che possiamo chiedere. Siamo riconoscenti che senza essere disturbati possiamo radunarci per udire la preziosa, preziosissima parola di Dio che dimora in eterno e per crederla. Vorrei soltanto dare i saluti che ho ricevuto per telefono: il fatto Mbie del Congo, il fatto Modica da Johannesburg, il fatto Udo, un fratello dal Burundi, il fatto Baumgartner dalla Svizzera, il fatto Ngonga in tempo suo negli Stati Uniti, il fatto Manasse saluta, il fatto Müller dal Mare Baltico saluta, il fatto Adi saluta, il fatto Dominic, il fatto Salomon salutano e il fatto Jona saluta, il fatto Joseph da Kinshasa saluta, il fatto Cecil dall'Africa del Sud e ancora saluti della Nuova Zelanda dai nostri fratelli e sorelle Anderson. È meraviglioso che così nel Signore siamo in comunione e di cuore credere ciò che la Scrittura dice e come la Scrittura lo dice. Ho un breve resoconto di missione. Era semplicemente era una vittoria gloriosa per il regno di Dio, che sia a Burma, che sia a Bangkok, che sia nel Vietnam o nel Cambogia, ovunque, anche ho fatto dei voli interni, 12 volte sono salito e di nuovo sono sceso, ma i fratelli e sorelle sono semplicemente così riconoscenti, così felici di vedere uno che ha visto, un testimone che ha visto, che era presente quando il fratello Branham ha eseguito il suo ministero benedetto, come il nostro Signore in quel tempo ha già detto: voi siete i miei testimoni. Un testimone deve aver visto qualcosa, deve aver udito qualcosa, altrimenti non può essere un testimone. Semplicemente riconoscenti per ciò che il Signore ha fatto in ogni paese, ogni predicazione è stata registrata e viene moltiplicata e distribuita in mezzo al popolo. Il fratello Lucram, che mi ha accompagnato, anche saluta tutti di tutto cuore. È semplicemente glorioso anche con i voli. Uno si siede a Zurigo nell'apparecchio e guarda, viene annunciato 9.400 chilometri di lontananza da Zurigo verso Bangkok e poi 11 ore di volo e 42 minuti. Quanto si pensa in questo, in una settimana ho potuto visitare 6 paesi o 6 città e ho potuto annunciare la parola e poi dopo che sono ritornato sono andato più avanti in Romania e voi tutti avete visto le fotografie, una fotografia l'abbiamo messa lì all'entrata, più di 1.000 persone erano radunate per udire la parola, un terzo per la prima volta nella vita hanno udito una predicazione e Dio subito ha salvato, ha liberato. Sì, anche il reporter, che era un musulmano, un uomo dall'Islam, un reporter, ha preso la sua decisione subito per il Signore e ha detto: era la prima predicazione nella mia vita che ho udito e io consacro la mia vita al Signore. Il fratello John, egli vuole 300 copie della predicazione e vuole darla a tutti i giornalisti e così vuole distribuirlo. Per lui la parola del Signore è diventata grande. Io desidero anche il fratello John e il fratello Florin, alzatevi entrambi dove siete. Io voglio ringraziarvi e darvi il benvenuto, i nostri fratelli, insieme col fratello Daniel, hanno preparato le riunioni e siamo riconoscenti a Dio. Oggi abbiamo anche il nostro caro fratello Matthias Henrich in mezzo a noi, che molti, molti anni fa, nel 68, erano il suo cuore e la sua casa in Romania è stata aperta e Dio l'ha usato affinché il messaggio potesse essere trasmesso, che contatti potevano essere, e oggi migliaia si radunano e siamo andati nelle più grandi città del paese e veramente si adempie chi riceve colui che il Signore manda, riceve il Signore e la parola del Signore compie sempre ciò per cui è stata mandata e viene mandata. Oggi abbiamo fatto George da Kinshasa qui. Chi è ancora qui dai fratelli nel ministero che oggi sono qui, quali ospiti, alzatevi, non ho tutti i nomi, ma il fatto Isaac dal Canada è anche qui. Chi è ancora qui? Sentitevi a vostro agio, siete qui a casa e che Dio veramente, anche coloro che oggi sono qui per la prima volta, abbiamo alcuni che Dio benedica in tutte le lingue, in tutti i popoli, e possiamo dire le profezie bibliche si adempiono sotto i nostri occhi. In quale anno tante cose sono accadute nella natura, catastrofi, in tutto ciò che avviene nel mondo, e popoli e città sono state distrutte. E se poi guardiamo la politica e consideriamo tutto ciò, dove conduce tutto ciò, tutto il mondo, così sta scritto, viene veramente, sarà come ubriaco. Cosa rimane altro? E se poi abbiamo l'ultima dichiarazione del Papa che viene veramente riconosciuto, cioè che tra il Corano e la Bibbia in verità non c'è nessuna differenza, e che Gesù Cristo, Geova e Allah sono gli stessi nomi. E quanto poi si legge questo, l'unione di tutte le religioni sotto un solo capo, allora veramente dobbiamo pensare ai tempi passati. Il profeta Daniele ha visto 4 imperi, e ha visto il regno babilonico, ha visto quello medio persiano, il greco, e poi l'impero romano che nel 36 prima di Cristo ha iniziato. E quanto ho pensato, 47, 48 prima di Cristo, tutta la regione, Gerusalemme e tutta la contrada è venuta sotto la dominazione di Roma, e nel 47, nel 48, la chiamata indietro di Israele nel paese delle promesse, la fondazione dello Stato di Israele, Ben Gurion, nato in Polonia, è il primo presidente che ha superato l'Olocausto, è diventato il primo presidente di Israele. E quanto si pensa a questo, che Dio, il suo popolo Israele, l'ha portato su di nuovo su un terreno santo e poteva prenderlo e poi nel Nuovo Testamento, quanto voi vedrete che il fico mette le foglie, allora sapete che il tempo è vicino. Fratelli e sorelle, in ogni cosa, in ogni modo possiamo orientirci, e abbiamo la Sacra Scrittura a disposizione, Anche nella nuova lettera circolare abbiamo scritto alcune cose e abbiamo lasciato parlare di Dio, e ciò ci differenzia veramente da tutti coloro che si appellano al fratello Branham, si appellano alle sue citazioni, ma la Bibbia l'hanno chiusa, l'ho visto con i miei propri occhi. In quel tempo a Bruxelles l'abbiamo vissuto, una parola della Bibbia l'hanno letto, hanno chiuso la Bibbia e poi le predicazioni del fratello Branham sono state lette, ciò che volevano leggere, finché il fratello Rus, che veramente non poteva più, si è alzato e ha fatto posto pulita. Il fratello Rus era un uomo di Dio che non poteva sopportare che non si dava il primo posto al Signore, ma diciamo questo con amore per Dio, con amore per la parola. Non soltanto andiamo a ciò che il fratello Branham ha detto, ma udiamo esattamente ciò che egli ha detto. Non accettiamo se non sta scritto nella parola di Dio. E quante enunciazioni ha fatto, cioè ritornare alla parola, ritornare a Dio. Ho notato alcuni passi biblici e veramente brevemente ne parliamo. È conosciuto nei nostri giorni, nei giornali, il tema principale è veramente matrimonio per tutti, matrimonio per tutti. E con ciò si pensava che uomini e uomini, donne e donne possono sposarsi. E poi se noi guardiamo nella Sacra Scrittura, il primo comandamento che Dio ha dato all'umanità nel paradiso, egli ha dato una Eva ad Adamo e l'ha condotta a lui, e egli ha detto: carne della mia carne, ossa delle mie ossa. Fratelli e sorelle, cosa ha cantato la corale nell'ultimo inno? I peccatori non entrano lassù, e chi legge nell'Antico Testamento, in Levitico, nel capitolo 20, Dio, il Signore, ha fatto tutto un registro di ciò o di coloro che dovevano essere condannati a morte, perché Dio non voleva una condanna a morte, ma Dio voleva ordine in mezzo agli uomini, e gli uomini dovevano sapere che Dio aveva dato ordine nel suo popolo. Gli altri possono fare e lasciare ciò che vogliono, esattamente così è oggi. Tutte le chiese libere, tutte le religioni possono decidere ciò che vogliono e ciò che vogliono fare, ma la Chiesa del Dio vivente è edificata sopra la parola, è obbligata verso la parola. Dio ha fatto un nuovo patto con noi e egli ha versato il sangue del patto per noi, affinché non viviamo soltanto una conversione, ma che potessimo avere una vita nuova secondo la volontà di Dio, affinché possiamo condurre per Lui una vita piacevole a Lui, affinché possiamo sussistere davanti a Lui. Fratelli e sorelle, il tempo è qui che abbiamo da vivere come il rapimento fosse potesse accadere ogni giorno e che possiamo essere portati in armonia con la parola di Dio e viverla. Vogliamo leggere questi passi biblici affinché sappiate che il Signore anche nel Nuovo Testamento ha dato anche l'ordine per il matrimonio brevemente in Primo Corinzi nel capitolo 7 e qui nel versetto 2 sta scritto Primo Corinzi capitolo 7 versetto 2 ma per evitare le fornicazioni ogni uomo abbia la propria moglie e ogni donna il proprio marito. Questa è per la Chiesa neotestamentaria, così è stato ordinato la parola conosciuta in Matteo 19. Lì anche il Signore ha messo in risalto ciò che era fin dal principio e deve essere detto che l'ordine divino anche nelle cose terrene, nei matrimoni, nelle famiglie deve essere restaurato, che la parola di Dio abbiamo rispetto per essa anche per la nostra vita privata. Matteo 19, versetto 4. Matteo 19, versetto 4. Ed egli rispose loro, non avete letto che il Creatore da principio li creò maschio e femmina e che egli disse perciò l'uomo lascerà il padre e la madre e si unirà con sua moglie. Voi conoscete tutti questi passi biblici fino a Primo Timoteo capitolo 4 dove Paolo per mezzo dello Spirito ha detto che il tempo verrà dove il matrimonio verrà vietato. E cosa è stato dopo? Leggiamo qui in Primo Timoteo, sta scritto ancora Primo Timoteo capitolo 4 e qui Paolo in quel tempo ha detto ciò che sarebbe venuto. Primo Timoteo capitolo 4 e possiamo iniziare dal versetto 1, ma voi tutti conoscete la Sacra Scrittura, sapete ciò che sta scritto e anche qui, Primo Timoteo 4 e poi forse devo leggerlo, ma lo Spirito dice esplicitamente che nei tempi futuri alcuni apostateranno dalla fede dando retta a spiriti seduttori e a dottrine di demoni, sfiati dall'ipocrisia di uomini bugiardi, segnati da un marchio nella propria coscienza. Essi vieteranno il matrimonio, sono religiosi, sembrano religiosi, e cosa hanno fatto? Hanno fatto dei... E poi lì è stato fatto l'inizio. Erano religiosi, santi, ma era soltanto una religiosità apparente. L'ordine divino deve semplicemente essere e stare per noi tutti. In Ebrei, nel capitolo 13, Ebrei 14, l'uomo di Dio ne ha scritto di nuovo e noi crediamo di tutto cuore che tutto ciò che Dio ha dato per la Chiesa, per il matrimonio, per la famiglia, che tutto ciò è ordinato e deve essere ordinato. Ebrei 13, nel versetto 4, Ebrei capitolo 13, versetto 4, il matrimonio sia tenuto in onore da tutti e il letto coniugale non sia macchiato da infedeltà, poiché Dio giudicherà i fornicatori e gli adulteri. Diciamolo con amore, la Chiesa dell'Iddio vivente non guarda a ciò che la legge viene emanata in un paese, matrimonio per tutti, donna e donna, uomo e uomo, e vediamo come un pastore benedice due pastorelle e poi una donna pastore benedice due pastori. Non condanniamo, ma diciamo semplicemente l'ordine divino deve valere per la Chiesa. Tutti gli altri possono fare ciò che essi vogliono. Ritorniamo a ciò che è ancora più importante, fratelli e sorelle, che semplicemente riconosciamo che Dio anche per questo tempo ha un piano di salvezza e ha fatto scrivere e ha detto tutto nella sua parola ciò che avverrà e che per grazia ne siamo partecipi e per grazia lo abbiamo. Voglio leggere riguardo a questo nella lettera di Tito affinché terminiamo questo tema. Tito, l'Apostolo, ha scritto nella sua lettera a Tito, ha messo il peso che noi, quali credenti, dobbiamo sempre ritornare alla parola. Io leggo nella lettera a Tito, nel capitolo 2, dal versetto 11. Infatti, la grazia di Dio salvifica per tutti gli uomini, si è manifestata e ci insegna a rinunziare all'impietà e alle passioni mondane per vivere in questo mondo moderatamente, giustamente e in modo santo. Separati, piacevoli a Dio già nel mondo di oggi. Versetto 13, aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore, Cristo Gesù. Noi tutti aspettiamo tutto ciò, che il Signore ritorni. E poi nel versetto 14, Egli ha dato se stesso per noi, per riscattarci da ogni iniquità e purificarsi e purificarsi un popolo che gli appartenga, zelante nelle opere buone. Questa è la redenzione compiuta affinché il Signore già su questa terra che dia alla Chiesa soltanto redenzione, ma da ogni peso, da ogni legame possa essere liberata, che nessuno più sia schiavo, che sia tramite fumare o bere o qualcosa altro, non più che siamo schiavi, ma che nel timore di Dio possiamo vivere la liberazione. Per il perdono appartiene anche la liberazione. Perciò sta scritto: chi il figliolo farà liberi sarà veramente libero. E il nostro Signore in Luca 4 ha letto da Isaia 61: lo Spirito Dio del Signore riposa su di me per annunciare la libertà agli oppressi. Quelli che sono legati, egli li ha liberati. Coloro che erano perduti, li ha salvati. I malati, li ha guariti. Questo è una realtà divina e per grazia lo possiamo accettare riguardando a questo che stasera avremo la cena del Signore e che domani, se Dio vuole, avremo battesimi. Veramente voglio dire con sincerità, fratelli e sorelle, ma in Matteo 26 il Signore veramente ha detto e ha espresso di cuore ciò che egli pensava quando ha festeggiato la cena con i suoi discepoli. Leggiamo lo stesso, anche se ciò vale per dopo, qui in Matteo nel capitolo 26 abbiamo la promessa del nostro Signore che egli, coloro che egli ha redenti, che egli li prenderà con sé e che per grazia saremo con lui per sempre. Matteo capitolo 26, e qui leggiamo in modo particolare dal versetto 26. Matteo 26, dal versetto 26. Mentre mangiavano, Gesù prese del pane e dopo aver detto la benedizione, lo ruppe e lo diede ai suoi discepoli dicendo: prendete, mangiate, questo è il mio corpo. Poi preso un calice e rese grazie, lo diede loro dicendo: bevetene voi tutti. Ora viene i due versetti che voglio mettere in risalto, o più che mettere in risalto, perché questo è il mio sangue, perché questo è il mio sangue, il sangue del nuovo patto, il sangue del nuovo patto, il quale è sparso per molti per il perdono dei peccati. Chi chiede perdono non può passare accanto al sangue. Chi chiede perdono deve invocare il nome del Signore. Soltanto chi avrà invocato il nome del Signore in collegamento col sacrificio che ha fatto e quali quale perduto si riconosce e capisce che senza salvezza siamo perduti per sempre, che il patto, la conclusione del patto è stato per questo, e per questo serve che il sangue del nuovo patto è stato versato, e perciò l'annuncio dell'Evangelo di Gesù Cristo, il crocifisso, è il punto centrale della nostra proclamazione, come Paolo scrive ai Corinzi. Io annuncio Gesù Cristo, il crocifisso. Tutti coloro che ancora non hanno una vera conversione, non l'hanno vissuta, non hanno consacrato la loro vita al Signore, non che semplicemente vengano e dicono buongiorno, ma che lo Spirito di Dio ci conduce al pentimento. Chi veramente viene al Signore si pente di avere consacrato, vissuto una vita senza il Signore, e con lacrime lo confessa. Sta scritto: chi avrà invocato il nome del Signore. Sapete che cosa è una chiamata? Ci deve essere qualcuno all'altra parte dell'apparecchio. Non c'è soltanto una chiamata. Se tu fai una chiamata, allora ci deve essere qualcuno che risponde. Chi avrà invocato il nome del Signore e si appella a ciò che sulla croce Golgotha è accaduto? E sappiamo che per la nostra redenzione ha versato il suo sangue affinché potessimo essere liberati dai nostri peccati e potessimo ricevere il perdono dei peccati. E poi uno può essere battezzato affinché non come un peccatore e come peccatore bagnato ne usciamo, ma che veramente la nostra vita la consacriamo al Signore e diciamo: caro Signore, tu sei morto per me, l'accetto nella fede, accetto la redenzione, il perdono, perdonami. E poi andiamo all'altro punto che veramente mi rallegra. Nel versetto 29 qui sta scritto: io vi dico, io non berrò più di questo frutto della vigna fino al giorno che io lo berrò nuovo con voi. Lodato e glorificato sia il nostro Signore. Fino al giorno che io lo berrò nuovo con voi, nel regno del Padre mio, con tutti che ora festeggiano la cena con lui, con coloro egli là festeggerà la cena. E noi siamo chiamati, siamo predestinati, siamo stati eletti a prendere parte alla cena dell'agnello, quale schiera riscattata del sangue. Abbiamo creduto il nostro Signore e abbiamo ricevuto la redenzione. Per favore, prendilo, accettalo per te, caro fratello, cara sorella. Il Signore celebra con i Suoi discepoli la cena e parla a loro personalmente e disse: con voi, io di nuovo lo berrò nel regno del Padre mio. Questo è ciò che noi desideriamo, è di essere pronti nel giorno della del ritorno di Gesù Cristo, il nostro Signore. Ci sono molti passi biblici appartengono a questo tema e dovremmo leggere, ma oggi mettiamo il valore su ciò che abbiamo fatto l'inizio giusto col nostro Signore e Redentore, e possiamo dire a tutti gli uomini, possiamo dire nessuno può vivere eternamente se non ha la vita eterna, e a tutti possiamo dire soltanto coloro che vanno al Signore e gli chiedono personalmente il perdono, egli riceverà perdono e grazia. Perciò l'annuncio dell'Evangelo di Gesù Cristo anche in questo tempo, fratelli e sorelle, se il nostro Signore disse che l'Evangelo del Regno di Dio verrà predicato a tutti i popoli, quale testimonianza? Allora con ciò si pensa all'Evangelo valido in eterno, il messaggio divino all'umanità: siate riconciliati con Dio, accettate il perdono, accettate la grazia, e questo grande regalo deve essere accettato. Chi avrà invocato il nome del Signore deve anche aspettare che ci sarà una risposta. E il Signore risponde e dice: i tuoi peccati ti sono rimessi, vai e non peccare più. Non è soltanto un'offerta, ma anche una realtà divina che il Signore ci ha dato. E se poi pensiamo all'ultimo messaggio, fratelli e sorelle, non quale cosa accanto e non perdersi in qualche cosa, ma possiamo trovare riposo per le anime nostre e mettere in risalto che la Chiesa ora alla fine deve essere così come era nel principio, che lo stesso Evangelo nella potenza di Dio per grazia venga annunciata, e che tutti coloro che credono, che fanno l'esperienza di una propria salvezza, come già sempre di nuovo l'abbiamo vissuto, che Dio non soltanto dà una predicazione, ma tramite lo Spirito Santo è operante e convince le persone dal peccato, dalla grazia, della giustizia, e che le persone vanno al Signore. A Costanza l'abbiamo vissuto, che la parola era realmente così potente. Più di 100 persone sono venute sul podio affinché si pregasse per loro. Non li abbiamo chiamati, sono venuti perché dalla parola, dallo Spirito di Dio, sono stati afferrati. Alla fine non potevo più stare in piedi. Ho pregato brevemente per due. La parola compie ancora oggi ciò per cui viene mandata. E tutti coloro sappiamo questo e lo diciamo ancora. Quelli che vengono ora, tutti i giovani, desideriamo che tutti che oggi sono qui, che anche prendono parte alla Santa Cena, che ognuno esamina se stesso, come Paolo ha scritto, ognuno esamina se stesso e poi mangia del pane. E come nel principio l'abbiamo messo in risalto, anche l'ordine biblico appartiene alla vita terrena, che Dio ci dia tanta grazia, che veramente ogni cosa avvenga secondo il suo beneplacito, secondo la sua volontà. Poi in primo Pietro, nel primo capitolo, abbiamo delle istruzioni che l'uomo di Dio ci ha lasciato tramite lo Spirito Dio. Siamo riconoscenti di cuore per la preziosa e santa parola di Dio che ci è stata lasciata. E forse devo dire ancora questo: giovedì nel catechismo cattolico ho letto molti anni fa, l'ho fatto, ma quanti passi biblici sono stati usati per l'aspersione dei bambini, che è la nuova nascita, che sono diventati figli di Dio, vengono sempre usati dei passi biblici per un'azione totalmente non biblica, poi da un punto all'altro fino al ricevere lo Spirito Santo. Quando ho letto ancora questo, ero scioccato, perché ho letto Atti degli Apostoli 8, dove sta scritto che i credenti a Samaria hanno accettato la parola, si sono fatti battezzare e poi da Gerusalemme gli apostoli sono venuti per imporre loro le mani affinché ricevessero lo Spirito Santo. Ora la parola viene usata quando il vescovo mette la sua mano sopra di loro, allora ricevono lo Spirito Santo, come negli Atti degli Apostoli 8. Fratelli e sorelle, io non condanno, ma ciò veramente mi strappa il cuore. Miliardi di uomini, dalla nascita fino al seppellimento, passano accanto alla redenzione di Dio. C'è un sacramento che possa salvare, e la fede nel Signore Gesù Cristo che ci salva. Se noi pensiamo a tutto ciò che avviene, fratelli e sorelle, quanto più riconoscenti possiamo essere, senza condannare qualcuno e di guardare un altro dall'alto verso il basso, ma l'inganno religioso è terribile, e si vengono e credono che saranno salvati, e poi quanto queste persone si svegliano nell'aldilà, cosa allora? Oggi, se voi udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Non c'è un sacramento che salva, ma come il nostro Signore l'ha detto nel suo comandamento di missione: andate in tutto il mondo e annunciate l'Evangelo a tutta la creazione, e chi sarà diventato credente e si farà battezzare sarà salvato, ma chi rimane incredulo sarà condannato. Così sta scritto nel comandamento di missione in Marco 16, ciò deve e rimarrà così. Dio non cambierà la sua parola. Chi lo usa in modo sbagliato avranno anche loro la loro delusione con coloro che hanno condotto male. Diciamo ancora questo una volta: che l'Iddio vivente sia ringraziato, che ci ha portato in comunione con Lui, che ha dato grazia e che nel giorno della salvezza potevamo accettare e ricevere ciò che Dio per grazia ci aveva preparato qui nella lettera di Pietro, nel primo capitolo, leggiamo dal versetto 13. Prima lettera di Pietro, primo capitolo, dal versetto 13. Perciò, dopo aver predisposto la vostra mente all'azione, state sobri in tutte le cose e abbiate piena speranza solo nella grazia e abbiate la grazia nella grazia che vi sarà recata al momento della rivelazione di Gesù Cristo. Mettiamo la nostra speranza, la nostra fiducia soltanto in Gesù Cristo, nel nome che è al di sopra di ogni nome, e nel suo nome tutte le ginocchia si piegheranno e dovranno confessare che Egli è il Signore. E poi sta scritto nel versetto 14: come figli ubbidienti, non conformatevi alle passioni del tempo passato. Non conformatevi alle passioni di questo tempo, quanto eravate nell'ignoranza, ma come cambiate, mutate. Poi nel versetto 16, poiché sta scritto, siate santi, perché io sono santo. E versetto 18, sapete che non con cose corruttibili, con argento o con oro siete stati riscattati dal vano modo di vivere tramandatovi dai vostri padri, ma con il prezioso sangue di Cristo, come quello di un agnello senza difetto né macchia. Lodato e glorificato sia il nostro Signore, il nostro Dio. Chi ritorna nel paradiso in Genesi 4 constaterà che Caino e Abele hanno edificato un altare, che Caino ha portato la sua offerta dei frutti della terra e che Abele hanno portato un primogenito del suo gregge, che la primogenitura fin dal principio è stato stabilito. Lo vediamo da Giacobbe e da Esau. Si trattava della primogenitura e il nostro Signore è Redentore, è il primogenito tra molti fratelli. E chi va al Salmo 98 lo possiamo leggere, chi va nel Salmo 98 vedrà che già in anticipo è stato annunciato ciò che sarebbe accaduto, quanto il nostro Signore avrebbe dato la sua vita per noi. Qui sta scritto nel Salmo 89, nel versetto 27 e 28, Egli mi invocherà dicendo: tu sei mio Padre, mio Dio e la rocca della mia salvezza. Io inoltre lo costituirò mio primogenito, il più eccelso dei re della terra, il primogenito. Possiamo andare in Romani 8, in Colossesi 1, in Apocalisse, nel primo capitolo, per vedere come il nostro Redentore viene designato quale primogenito ha avuto il suo posto nel piano di Dio, e noi che siamo nati di nuovo ad una speranza viva, siamo chiamati figli e figlie di Dio. Oh fratelli, abbiamo la primogenitura, abbiamo il diritto di essere chiamati figli e figlie di Dio e anche di esserlo, redenti dal sangue dell'agnello. Questo è il nocciolo del messaggio divino che ora viene annunciato sopra tutta la terra. Permettetemi di dire questo. L'ultimo giorno di settembre era il 29 settembre. Il fratello Thies mi chiamò da Berlino e oggi qui, dove sei? Alzati, il fratello Thies è oggi qui. Generalmente è qui il primo fine settimana e nel telefono dice: fratello Frank, oggi è il 19 settembre. E dico: eh? Cosa? E gli disse: non sai ciò che il 19 settembre è accaduto a Edmonton? Poi realmente mi ha ricordato ciò che il Signore domenica il 19 settembre alla strada 128 a Edmonton mi ha detto. Ero proprio e stavo per prendere la Bibbia per leggerla, quanto la potente voce del Signore si fece sentire il mio servo secondo Matteo 24. Io dico questo davanti al Dio Onnipotente, che i versetti 45 fino a 48 sono venuti dalla bocca del Signore e sono stati messi in risalto. E quanto il fratello Thies me l'ha detto così, sopraffatto, e mi disse poi: devo veramente di nuovo ringraziare il Signore per questo, che Egli ha condotto così ogni cosa, che prima del ritorno di Gesù Cristo, prima che Matteo 25 venga e si adempia, ecco lo sposo viene, alzatevi ad incontrarlo, che prima la tavola del Signore è riccamente bandita, che la manna spirituale venga distribuita e che tutta la parola di Dio venga rivelata e inclusa nella predicazione. Semplicemente Dio ha condotto così ogni cosa. In quel tempo non sapevo quanti versetti erano nel capitolo, ma il Signore sia ringraziato che ora siamo così vicini al ritorno del nostro Signore e Redentore, che la piena salvezza, il messaggio divino, tutto il piano di salvezza del nostro Dio lo possiamo annunciare, come in questo modo non lo è stato annunciato. E il Signore sia ringraziato che siamo partecipi di ciò, e ciò che significa Per me potete immaginarvi quanto il fratello Branham disse: il cibo che tu devi immaginare è la parola promessa per questo tempo e nelle predicazioni che sono registrate sui nastri. Egli è entrato nei particolari e mi ha dato delle istruzioni, e dopo che egli è andato a casa, la parola di Dio, il cibo spirituale, è stato distribuito sopra tutta la faccia della terra. L'uomo di Dio non vive soltanto di pane, ma da ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Fratelli e sorelle, ancora una volta metto in risalto voi che ora andate alla cena del Signore. Voglio leggere nella lettera ai Corinzi, voglio leggere i versetti che appartengono alla Santa Cena. Potremmo leggere in Esodo 12, in Esodo 24, potremmo leggere nell'Antico Testamento come Dio ha fatto il patto, ha concluso il patto nell'Antico Testamento e ha detto: quando io vedrò il sangue, io passerò oltre. Qui, in Primo Corinzi, nel capitolo 10, sta scritto nel versetto 16, Primo Corinzi, versetto 16, il calice della benedizione che noi benediciamo non è forse la comunione con il sangue di Cristo? Una comunione con il sangue di Cristo, il pane che noi rompiamo non è forse la comunione con il corpo di Cristo? Fratelli e sorelle, siamo molti diversi membra, ma siamo un corpo e abbiamo comunione con Dio, comunione gli uni con gli altri. Crediamo lo stesso pieno Evangelo, le stesse promesse. Per grazia abbiamo in comunione con Dio, comunione gli uni con gli altri, e tutto ciò per mezzo dello Spirito Santo. Poi nel versetto 17, siccome vi è un unico pane, noi che siamo molti, siamo un corpo unico, perché partecipiamo tutti a quel unico pane. Il nostro Signore l'ha detto così e ha dato il suo corpo per la sua Chiesa. E Paolo scrive riguardo al corpo di Cristo, membra del corpo di Cristo, così come sta scritto e come stava scritto: tu mi hai formato un corpo. Così il Signore ha la Chiesa sulla terra quale suo corpo, e per essere presente, per poter operare, e per grazia siamo il corpo del Signore. E come vi è un unico pane che poi viene in rotto, siamo anche un corpo che siamo di molte membra. Poi la parola preziosa in Primo Corinzi nel capitolo 11. Noi tutti la conosciamo, ma prendiamola a cuore ancora una volta, fratelli e sorelle. Non prendete le cose come vadano da sé, ma tutto ciò è grazia, è ancora grazia, che possiamo credere ora, che possiamo credere di cuore. precisamente come dice la scrittura, e qui sta scritto dal versetto 23, poiché io ho ricevuto dal Signore quello che vi ho anche trasmesso, cioè che il Signore Gesù nella notte in cui fu tradito prese del pane e dopo aver reso grazie lo ruppe e disse: questo è il mio corpo che è dato per voi, fate questo in memoria di me. Nello stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice dicendo: questo calice è il nuovo patto nel mio sangue. Fate questo ogni volta che ne berete in memoria di me, poiché ogni volta che mangiate questo pane e bevete da questo calice, voi annunciate la morte del Signore finché Egli venga. Voi annunciate ciò che è accaduto col suo morire. Voi annunciate l'opera di redenzione finché Egli venga. Vi sono di quelli che non festeggiano più la cena, dicono: il Signore è già venuto. Anche lì noi diciamo: quando il Signore viene, allora noi ci andiamo, finché noi ci troviamo sulla terra non è venuto. Versetto 27, perciò chiunque mangerà il pane o berrà dal calice del Signore indegnamente sarà colpevole verso il corpo e il sangue del Signore. Ora ognuno esamini se stesso e così mangi del pane e beva dal calice. E beva dal calice. Anche questo lo faremmo esattamente così. Non esaminiamo gli altri, ma ognuno prova se stesso, come sta davanti a Dio, ciò che deve ancora portare davanti al Signore ed essere purificato. Il pane a tutti coloro che sono venuti, tutti coloro che diventeranno credenti, tutti coloro che accettano il nostro Signore, e l'accettate se voi lo fate oggi e siete pronti domani ad essere battezzati, allora potete prendere parte alla cena. Il Signore esige fede e ubbidienza. Fede e ubbidienza vanno di pari passo, e la morte del Signore possiamo annunciare quanto ciò che Egli ci ha dato per grazia tramite il suo morire, se l'abbiamo accettato e abbiamo lodato il Signore per questo. Fratelli e sorelle, sono convinto che Dio oggi farà grandi cose in mezzo a noi, ha già fatto in mezzo a noi e farà ancora. E come abbiamo messo in risalto all'inizio, l'ordine divino riguardo alla famiglia, al matrimonio, ciò rimane per la Chiesa dell'Iddio vivente, senza guardare quale leggi vengono date in un paese. Tutti gli altri possono adempierla, ma noi abbiamo soltanto un dovere di fare ciò che dice la parola di Dio ed esige, e soltanto così possiamo essere santificati nella verità ed essere preparati per il giorno glorioso del ritorno di Gesù Cristo, il nostro Signore. Anche se oggi abbiamo preso la parola messaggio e non l'abbiamo accentuato, che io possa dire il messaggio divino è in questo libro, nella parola di Dio, e siamo riconoscenti al Signore. E come la nostra traduzione sta scritto, la parola è un messaggio di salvezza, e questo messaggio ci porta in comunione con la salvezza, ma un messaggio di salvezza è l'ultimo messaggio che ci è stato affidato e che raggiunge l'estremità della terra, è il divino messaggio di salvezza come è stato annunciato nel principio e così viene annunciato alla fine. Un Signore, un battesimo, una fede, lodato e glorificato sia il Signore, il nostro Dio. Siete d'accordo? Amen. Allora ci alziamo e cantiamo alcuni cori e i fratelli prepareranno la cena. Chi dice un coro? Così come io sono. Così come io sono, così deve essere. Non la nostra forza, ma tu solo. Il tuo sangue mi purifica da ogni peccato. Oh, agnello di Dio, io vengo a te. Ancora una volta, così come io sono, così deve essere. Non la mia forza, ma tu solo. Il tuo sangue mi purifica da ogni peccato. Oh, agnello di Dio, io vengo a te. Mentre ora chiniamo i nostri capi e perseveriamo nella preghiera, abbiamo in mezzo a noi alcuni che ora vogliono essere inclusi nella preghiera, che vogliono consacrare la loro vita al Signore. È l'ora della decisione che il Signore per grazia ci ha dato, e mentre la cena viene preparata, voglio chiedere, mentre i capi sono chini, gli occhi sono chiusi e i cuori aperti, abbiamo alcuni che ora davanti al tuo Dio nella preghiera li possiamo portare. Alzate brevemente la mano ovunque, ovunque, ovunque. Signore, Dio Onnipotente, ancora è tempo di grazia, ancora è il giorno della salvezza, ancora tu chiami, oh Signore, e tutti coloro che vanno da te e che invocano il nome del Signore Gesù Cristo, tu dai loro la risposta. Io ti ho redento, io ti ho chiamato per nome, tu sei mio. Io ti ringrazio, caro Signore, tu dici a ognuno ciò che sta scritto nel Salmo 103, colui che perdona tutti i tuoi peccati e che guarisce tutte le tue infermità, che redime la tua voce, la tua, e che ti corona con grazia e misericordia. Caro Signore, corona tutti coloro che sono venuti a te con grazia e con misericordia, con perdono e con salvezza eterna e vita eterna. Che tutti siano benedetti. Amen. Amen. Amen.
Alleluia, frohe Blick, unser Licht, der Glaube bringt. Sing im Herrn, sing im Herrn. Ob Versuchung noch so schwer, uns wird so viel Gnade mehr. Sing im Herrn, sing im Herrn. Sing im Herrn, der Völker singt. Alleluia, frei bin ich, denn mein Glaube ist gesiegt. Preis und Ehre, Alleluia, Jesus siegt, was hat für mich und für mich. Fest vertraue ich dem Herrn, steh auf seine Worte gern. Sieg im Herrn, sieg im Herrn. Frieden füllt mir jetzt das Herz, meine Stadt den Sünden schwärzt. Sieg im Herrn, sieg im Herrn.
Che l'onore e la gloria siano portati a Dio anche per queste ore di grazia che potevamo vivere nella sua presenza. Vogliamo ricordarci del Signore come abbiamo letto, ricordatevi che ha avuto tanti nemici contro di sé, ma che ha sopportato ogni cosa con pazienza. E anche stasera, mentre andiamo via, vogliamo andare in tranquillità, in silenzio, e anche perseverare in silenzio e veramente pensare al Signore, ciò di grande che Egli ha fatto nella nostra vita. Pensateci, il nemico cerca sempre a rubare ciò che Dio ci ha dato, che possiamo custodire ogni cosa nei nostri cuori, nei nostri pensieri, e lodarlo e glorificarlo. Sarebbe bene quanto nessuno non dovrebbe fare un viaggio per andare a mangiare e ritornare tardi, ma che tutti possano andare a riposare, affinché domani che possiamo venire con grande attesa davanti al cospetto di Dio, che possiamo radunarci ora alla fine. E io chiedo che il fratello Schmidt prega ancora con noi e poi vi lasciamo andare. Ci alziamo. Padre nel cielo, ti ringraziamo per la grazia, per la fedeltà che in Cristo Gesù, il nostro Signore, sempre possiamo di nuovo vivere, perché tu ti sei rivelato, Signore, nel cielo in Lui, e tu hai portato la salvezza in Lui e per mezzo di Lui. Dai grazia che ciò che abbiamo udito, che non siamo degli uditori dimentichevoli, ma facitori della tua parola che tu ci hai data. Signore, io ti prego, come già è stato detto, che Signore andiamo in pace e in tranquillità da qui, e poi che anche pensiamo a ciò che tu ci hai detto. Signore, tu l'hai detto, siamo un corpo con te, siamo membra del tuo corpo, e così ti preghiamo, Signore, aiutaci a camminare sulle tue vie. Ti preghiamo per tutti, Signore Gesù, che lontano e da vicino hanno udito la tua parola. Fortificalo, aiutali. Signore, se c'è un domani, per noi tutti, allora dacci grazia con piena fiducia e che possiamo venire in attesa, perché Signore nel cielo tu lo sai e lo crediamo, tutto ciò che noi aspettiamo tu ce lo dai. Signore Gesù, ti lodiamo e ti glorifichiamo ancora una volta. Rimani con noi e dai parole, come detto, se c'è un domani, parlaci, Signore, e dai delle istruzioni affinché camminiamo sulla via della verità per la gloria del tuo nome. Amen. Amen. Diamo l'onore soltanto a Gesù. Diamo l'onore soltanto a Gesù e annunciamo il suo amore. Diamo l'onore soltanto a Gesù e annunciamo il suo amore meraviglioso.